Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Sviluppo agroenergetico. Benefici economici e ambientali contro la crisi delle risorse fossili. Di Giovanna Catullo. Prima parte. Approdo dell'agricoltura alle energie rinnovabili. Obiettivo fondamentale per la definizione di un nuovo modello di sviluppo europeo è la valorizzazione di politiche coerenti con una strategia della sostenibilità che coinvolga sia il settore agricolo nella sua funzione primaria, sia il settore ambientale nella sua funzione agroenergetica. Tale modello di sviluppo, finalizzato a coniugare esigenze sociali con esigenze ambientali, può determinare nel settore agricolo una valorizzazione dei propri aspetti con esternalità positive di natura economica, sociale, ecologica e culturale, derivanti dalla adeguata utilizzazione dei sottoprodotti e residui organici. Le biomasse ne sono esempio. Non si può affrontare il tema delle agroenergie senza tener conto degli aspetti economici, esempio, redditività delle biomasse, con quelli ambientali, esempio, riduzione delle emissioni di CO2, risparmio di combustibili fossili, eccetera. Pertanto, la convenienza derivante dalle biomasse deve poter offrire una risposta vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ambientale. La massimizzazione congiunta di tali vantaggi è obiettivo fondamentale della politica comunitaria. Gli investimenti riguardanti le biomasse, d'altronde, per la loro natura eterogenea, richiedono l'impiego di tecnologie e investimenti differenti. Un esempio virtuoso di diffusione di colture dedicate potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di filiere strutturate e chiuse. Le filiere possono agevolare attività industriali di produzione di mezzi tecnici e macchine, l'abbattimento dei costi di trasporto, la creazione di nuove figure professionali, la presenza di strutture di trasformazione e stoccaggio del prodotto, infine, la realizzazione di luoghi deputati alla vendita. Per il raggiungimento di tali obiettivi, anche il ruolo della politica agraria nazionale e regionale appare imprescindibile. Infatti, la realizzazione di filiere strutturate non risulterebbe perseguibile in assenza del contributo concreto delle regioni e degli enti locali. Tali enti possono incentivare l'installazione di impianti di riscaldamento di edifici pubblici alimentati a biomassa. Qualora poi le filiere fossero ubicate sul territorio di riferimento regionale, le risorse umane ed economiche si conserverebbero sul territorio medesimo, agevolandone lo sviluppo. La politica agraria nazionale e regionale, con la valorizzazione delle filiere agroenergetiche, tramite il sostegno ai produttori di biomasse agroforestali, incentiva e agevola i territori rurali italiani. Quanto appena sottolineato mette in luce l'importanza del rapporto tra agricoltura ed energia, evidenziando come l'equilibrio del sistema, in un'ottica ecosostenibile, può altresì contribuire a risolvere alcuni dei problemi che affliggono la popolazione, come la fame nel mondo, la carenza di energia, i cambiamenti climatici. La situazione attuale in Italia. Nell'anno 2009, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, la domanda italiana di energia ha evidenziato un calo del 5,7% rispetto all'anno precedente, probabilmente a causa della complessa situazione economica globale. Il calo ha riguardato soprattutto il settore industriale, meno 20%, contribuendo in questo modo ad una diminuzione delle emissioni di gas serra in atmosfera. Al contrario, i settori in controtendenza sono risultati quello del civile, residenziale e servizi, e quello dell'agricoltura. In particolare il settore agricolo, sempre secondo i dati ministeriali, ha evidenziato un aumento, seppur lieve, degli impieghi finali sul 2008, più 1,4%. Il settore agricolo, pur incidendo rispetto agli altri settori, in modo meno rilevante in termini di impieghi finali di energia, evidenzia invece un ruolo centrale riguardo agli aspetti legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. I dati del 2009 Riportati da Terna, mostrano infatti una crescita del consumo interno lordo di energia da fonti rinnovabili di oltre 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, quindi più il 13%, arrivando ad un totale di circa 19 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, ossia quasi l'11% del consumo interno lordo nazionale dello stesso anno. L'incremento più decisivo è stato offerto dalle fonti rinnovabili nel settore elettrico, giungendo a una quota di copertura del consumo interno lordo elettrico totale del 21% circa a livello nazionale. Ad incidere positivamente su tale percentuale è il settore idroelettrico, in grado di fornire ancora oggi circa il 70% della produzione totale da rinnovabili e quasi il 15% di quella elettrica totale. I dati raccolti da Terna sottolineano che nella produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia nel 2009 l'apporto energetico delle attività agricole e forestali da biomasse è di circa l'11%, secondo soltanto al settore idroelettrico. In particolare, sono le biomasse solide a costituire la principale fonte energetica, generando nel 2009 oltre la metà della produzione elettrica da biomasse nel 2009. È da sottolineare inoltre l'incremento degli impianti alimentati con oli vegetali grezzi provenienti da attività agricole, cresciuti da 8 nel 2008 a 35 nell'anno successivo. Tale risultato è frutto del combinato disposto del basso costo della materia prima, olio di palma, con l'elevato rendimento tecnico-economico degli impianti di valorizzazione energetica. Secondo un'indagine dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali, riferita al 2010, nel territorio italiano la produzione di olio vegetale puro avviene essenzialmente attraverso la coltivazione di circa 3.000 ettari di girasole, corrispondenti al 2,5% della superficie nazionale, e circa 20.000 ettari di piantagioni di colza destinati anche in parte alla produzione di biodiesel. Breve analisi dell'identità della biomassa. La biomassa indica l'insieme dei materiali di origine organica che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione, utilizzati allo scopo di produrre energia. Ne consegue l'esclusione di tutti i combustibili fossili, quali petrolio, carbone, metano, eccetera. La biomassa rappresenta la forma più sofisticata di accumulo di energia solare. Mediante il processo di fotosintesi, infatti, i vegetali sono in grado di convertire l'energia radiante in energia chimica e stoccarla sotto forma di molecole complesse a elevato contenuto energetico. Per tale motivo la biomassa è considerata una risorsa rinnovabile e inesauribile, se opportunamente utilizzata, ovvero se il ritmo di impiego della stessa non supera la capacità di rigenerazione delle formazioni vegetali. Al contempo la biomassa è anche una fonte di energia considerata neutrale ai fini dell'incremento delle emissioni di gas a effetto serra. Durante il processo di crescita i vegetali, mediante la fotosintesi, contribuiscono alla sottrazione dell'anidride carbonica atmosferica e alla fissazione del carbonio nei tessuti. A seguito della combustione della biomassa si generano emissioni di anidride carbonica. Tuttavia, la quantità emessa è pari a quella assorbita dalla pianta e rientra pertanto nel ciclo naturale. Per questo motivo, l'impiego a fini energetici della biomassa è considerata una delle priorità di sviluppo delle politiche post-Kyoto. È possibile produrre, con l'ausilio di specifici impianti di dimensioni contenute, energia termica, mentre con impianti di medie o grandi dimensioni, energia elettrica, contribuendo a limitare le emissioni di anidride carbonica nel rispetto degli impegni del protocollo di Kyoto. Una definizione tecnica di biomassa è riscontrabile nel decreto legislativo numero 387/2003, articolo 2, comma primo, lettera A, attuativo della direttiva 2001/77 della Comunità Europea, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il decreto, nell'annoverare all'interno delle categorie delle fonti rinnovabili le biomasse, ne specifica la definizione. In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Recentemente lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28 della Comunità Europea, articolo 2.e, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, conferma e completa la precedente definizione così. Biomassa. La frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Definizioni, classificazione e peculiarità delle biomasse. Come precedentemente sottolineato, la direttiva 2001/77 della Comunità Europea sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 numero 387, nel definire il concetto di biomassa coinvolge un'ampia categoria di materiali di origine vegetale e animale, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti. Le biomasse idonee alla trasformazione energetica, sia direttamente che tramite trasformazione della stessa in combustibile solido, liquido o gassoso, possono essere suddivise per comparto di provenienza nei seguenti settori. Primo, settore forestale e agroforestale, residui delle operazioni selvicolturali o delle attività agroforestali, utilizzazione di boschi cedui, eccetera. Secondo, settore agricolo, residui culturali provenienti dall'attività agricola e dalle colture dedicate alla produzione di energia di specie lignocellulosiche, piante oleaginose per l'estrazione di oli e loro trasformazione in biodiesel, piante alcoligene per la produzione di bioetanolo. Terzo, settore zootecnico, reflui zootecnici per la produzione di biogas. Quarto, settore industriale, residui provenienti dalle industrie del legno e dei prodotti in legno e dall'industria della carta, nonché residui dell'industria agroalimentare. Quinto, rifiuti urbani, residui delle operazioni di manutenzione del verde pubblico e frazione umida di rifiuti solidi urbani. A seconda del settore di provenienza variano i componenti fisici e chimici delle biomasse e conseguentemente la loro utilizzazione ai fini energetici. In linea generale, i processi di trasformazione e di conversione biochimica permettono di ricavare energia attraverso reazioni chimiche dovute alla presenza di enzimi, funghi e altri microorganismi che si formano nella biomassa mantenuta in particolari condizioni. Possono riguardare due diverse categorie. Primo, processi di conversione biochimica, ossia quelli che permettono di ricavare energia attraverso reazioni chimiche dovute alla presenza di enzimi, funghi e altri microorganismi che si formano nella biomassa in particolari condizioni. Secondo, processi di conversione termodinamica, ossia quelli che utilizzano l'azione del calore, riescono a sviluppare reazioni chimiche idonee a trasformare la materia in energia. La scelta tra il processo di conversione biochimica e quello di conversione termodinamica dipende da due fattori discriminanti, vale a dire il rapporto carbonio-azoto e il tenore di umidità alla raccolta. Quando il rapporto carbonio-azoto è inferiore a 30, e il contenuto di umidità supera i valori del 30%, si utilizzano generalmente processi biochimici. Diversamente, sono più idonei i processi termochimici. Il settore primario e la produzione di biomasse. Il settore agricolo è destinato ad acquisire in futuro un ruolo fondamentale nella produzione di combustibili da biomassa. Esso, infatti, può fornire un'ampia gamma di materiali utilizzabili a fini energetici, dai prodotti residuali di colture non dedicate ai materiali derivanti da coltivazioni specialistiche dedicate alla produzione di biomassa combustibile. I principali prodotti del settore agricolo sono: primo, i residui colturali legnosi provenienti dalla gestione di vigneti e frutteti. Secondo, altri residui colturali di natura composita provenienti dalle coltivazioni di cereali e altri seminativi. Terzo, le biomasse lignocellulosiche da colture arboree ed erbacee dedicate. Quarto, i prodotti delle colture oleaginose, semi, eccetera, per la produzione di oli vegetali e biodiesel. Quinto, i prodotti delle colture alcoligene, tubercoli, granella, eccetera, per la produzione di bioetanolo. Positività e criticità nelle applicazioni pratiche. Sia la categoria dei residui colturali, sia quella delle colture dedicate evidenziano aspetti positivi e non. I residui colturali, ad esempio, da un lato rappresentano una fonte facilmente accessibile, dall'altro possono provocare qualche problema alle pratiche colturali che prevedono, a seconda del tipo di residui, trattamenti differenti. Ad esempio, i residui di potatura vengono raccolti e asportati dal campo. Altri, invece, come i residui del mais, restano sul campo per poi essere interrati. L'interramento, però, generalmente considerato una pratica valida, non lo è nel caso della paglia, che per l'elevato rapporto tra carbonio e azoto tende ad alterare l'equilibrio agronomico del terreno, con la conseguenza di dover successivamente compensare con composti di natura chimica. Un aspetto non positivo riguarda il problema della quantità disponibile per unità di superficie. Le quantità, spesso modeste, non compensano le spese di raccolta, asportazione e trasporto della biomassa nelle centrali termiche. Anche il basso peso specifico del materiale fa aumentare il costo di trasporto, rendendo importante la distribuzione sul territorio di tali residui. In ultimo, un ulteriore fattore negativo può ravvisarsi nella fase di impiego della biomassa, perché un'abbondante presenza di cenere nei residui agricoli aumenta il rischio di formazione di scorie e depositi a danno dei bruciatori e aumenta le emissioni di particolato. Gli ultimi aspetti considerati rilevano quelle che possono considerarsi le criticità del sistema. Il ruolo delle colture dedicate. L'agricoltura multifunzionale, attraverso la tutela del territorio e l'utilizzo di modelli culturali a basso input, attribuisce alle colture dedicate un ruolo strategico nelle attuali politiche agricole. Le colture dedicate rappresentano una possibile alternativa alle colture alimentari, che a causa dell'allargamento dei mercati subiranno nel tempo la riduzione della protezione comunitaria. La definizione di colture dedicate o colture energetiche fa riferimento a coltivazioni allestite allo scopo di produrre biomassa da destinare alla produzione di energia elettrica e o termica. Le colture dedicate possono essere raggruppate in tre categorie principali. Primo, colture da biomassa lignocellulosica. Secondo, colture oleaginose. Terzo, colture alcoligene. Le colture da biomassa lignocellulosica comprendono specie erbacee e legnose caratterizzate dalla produzione di biomassa. La biomassa risulta costituita da sostanze solide composte per lo più da lignina e o cellulosa. Esse sono riscontrabili in tre gruppi. Primo, le colture erbacee annuali, ad esempio sorghi, mais, kenaf, canapa, eccetera. Secondo, le colture erbacee poliennali, esempio canna comune, miscanto, panico. Terzo, colture arboree, per esempio salici, pioppi, robinia, eucalipti, ginestra arbustiva. Le colture oleaginose e le colture alcoligene si differenziano dalle precedenti poiché non forniscono direttamente il biocombustibile, bensì la materia prima da cui ricavare lo stesso attraverso trasformazioni chimiche e biochimiche. Esse comprendono colture arboree, ad esempio palma da cocco, e colture erbacee, il girasole, il colza, la soia. Le colture alcoligene sono utili alla produzione di biomassa per gli elevati contenuti in carboidrati fermentescibili, che possono essere destinati, mediante un processo di fermentazione, alla produzione di bioetanolo, da utilizzarsi quale biocarburante in sostituzione della benzina o dei composti antidetonanti, come ad esempio il metilterbutiletere. La materia prima da avviare alla filiera di produzione del bioetanolo può essere costituita da zuccheri semplici, in primis saccarosio e glucosio, o da zuccheri complessi, amido, ed è ottenuta rispettivamente dalle colture dedicate saccarifere o da quelle amilacee. Tra le colture saccarifere, quelle ritenute adatte alle condizioni del terreno e del clima in Italia, sono la barbabietola da zucchero e il sorgo zuccherino. Tra le colture amilacee, il frumento tenero, soprattutto nell'Italia meridionale, e il mais, in particolare nell'Italia settentrionale. Le colture saccarifere presentano un elevato contenuto in zuccheri semplici.